A Roma la mafia è capillare, e i clan usano la città come lavatrice di denaro sporco. Le sentenze sulla capitale e Bologna eliminano il reato di associazione mafiosa, eppure il metodo è sempre lo stesso, intimidazione e assoggettamento, parla il procuratore nazionale Federico Cafiero De Rajo. È mafia, anzi no, prima la sentenza della Cassazione sul mondo di mezzo di Massimo Carminati la fu mafia capitale, per intenderci. Poi la Corte d'Appello di Bologna che cancella il reato di associazione mafiosa riconosciuto in primo grado per il re del gioco d'azzardo legale legato alla 'ndrangheta e riconduce il tutto a una semplice banda di delinquenti lasciando tuttavia l'aggravante del metodo mafioso per alcuni reati, giudici che smentiscono altri giudici, e il cittadino che fatica a orientarsi in questo continuo altalenarsi di giudizi. Ne abbiamo parlato con il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Rajo, che ha vissuto in prima linea l'evoluzione delle mafie, prima a Napoli sul fronte di Gomorra e dei clan diventati miliardari con l'affare Monnezza, poi a Reggio Calabria dove ha toccato con mano la masso 'ndrangheta messa sul banco degli imputati dall'aggiunto Giuseppe Lombardo. Gli scenari vissuti da protagonista da De Rajo sono contraddistinti da organizzazioni che fanno parte di sistemi criminali più complessi nei quali il capitale relazionale conta più del Kalashnikov. Procuratore, proviamo a partire dalle basi per nulla scontate oggi. Ci può spiegare cos'è la mafia, cosa sono le mafie? Da un punto di vista tecnico-giuridico, il reato previsto dal 416 bis delinea un'organizzazione che si distingue per l'utilizzo del metodo mafioso, mentre l'associazione semplice punita dal 416 non usa tale metodo. Davamo per scontato cosa si intendesse per metodo mafioso, ci sbagliavamo. Il metodo mafioso porta con sé la forza intimidatoria e di assoggettamento, da questi elementi deriva l'omertà, la paura e la soggezione di chi subisce le attività del gruppo criminale. Ma è proprio su questa linea interpretativa che si gioca la partita. In passato si riteneva che l'esistenza della cosca mafiosa fosse determinata soprattutto dalla territorialità. È mafia se ha un territorio di dominio definito e circoscritto sul quale esprime la propria forza intimidatrice. Da qui le conferme in Cassazione dell'esistenza della Camorra, della 'ndrangheta e di Cosa Nostra, forza territorio, il binomio che ha prevalso per molti anni, ma nel tempo i giudici si sono resi conto che esistono organizzazioni la cui forza si può manifestare non per forza su un territorio o area geografica. Sono arrivate così le condanne per 416 bis di gruppi criminali albanesi, nigeriani e cinesi che agivano con metodo mafioso sulle loro comunità e non tanto sul territorio circostante. Si è fatto perciò un salto di qualità interpretativo laddove si è ritenuto che possono esistere piccole mafie diverse da quelle tradizionali, e questo ha permesso di riconoscere come associazioni mafiose le cellule autonome delle mafie tradizionali fuori delle regioni meridionali. Oppure pensiamo alle piccole mafie di Ostia, il percorso di riconoscimento del clan Fasciani a giudizi altalenanti, primo grado mafia, secondo grado non lo era più, per la Cassazione ritorna a essere mafia e rinvia in appello. Questi esempi dimostrano come ormai la giurisprudenza dia più valore al metodo del gruppo criminale che al territorio. Eppure le ultime sentenze, la Cassazione su Carminati e la Corte d'Appello a Bologna. Ovviamente non mi esprimo sul giudizio dato dai giudici, aspetteremo le motivazioni e capiremo solo allora se la Corte ha intrapreso un diverso orientamento. Tuttavia dobbiamo tenere in considerazione un altro elemento, ci troviamo sempre più spesso a investigare sulle mafie silenti, organizzazioni storiche che però si impongono nel mercato senza alcuna minaccia. Pensiamo alle mafie tradizionali radicate nel nord Italia, che operano senza atti di violenza esplicita e si impongono nel tessuto economico con la corruzione, con la forza dell'appartenenza a un gruppo, non dunque l'intimidazione classica. Un modello che in realtà ricorda la mafia raccontata da Leonardo Sciascia nel Il giorno della civetta, il potere legale a braccetto con quello mafioso, un sistema unico, una mafia trasparente, che si vede e non si vede. Per colpirlo servono nuove leggi, fermo restando il 416 bis, che dal 1982 ci permette di contrastare con efficacia i clan nelle loro diverse declinazioni. Dovremmo cercare di guardare anche come queste ulteriori evoluzioni criminali possono essere affrontate nel migliore modo possibile. Carminati e il suo mondo di mezzo rientrano in questo processo evolutivo. Da quel che abbiamo visto a Roma colpisce l'altalena di giudizi. si tratterà di capire che interpretazione hanno dato i giudici di Cassazione agli elementi raccolti, anche perché è utile sottolineare come sia stata proprio la Cassazione in questi ultimi anni a spostare l'attenzione dal concetto di territorio occupato al metodo usato, dando più valore a quest'ultimo nel riconoscimento del 416 bis. Le mafie del nostro tempo aggregano pezzi di economia sana alla quale offrono servizi illegali, così entrano e conquistano settori produttivi. Una volta infiltravano con le estorsioni l'imposizione per entrare negli appalti, oggi accedono con il metodo dell'accordo facendo risultare quest'ultimo vantaggioso, seppure possa sembrare meno invasiva, condiziona pesantemente la vita delle persone. Pensiamo per esempio agli imprenditori per bene che non scendono a patti e restano esclusi dal giro di appalti e commesse. Che cos'è questa se non mafia? Neppure la banda della Magliana lo era secondo la Cassazione, eppure c'erano omicidi, sequestri, droga, rapporti con apparati deviati dello Stato con le mafie tradizionali. In quegli anni però i giudici utilizzavano l'interpretazione più restrittiva del 416 bis, fondata soprattutto sulla territorialità. Ma quindi a Roma la mafia non c'è? Nella capitale c'è una capillare presenza mafiosa, con decine di clan che usano la città come lavatrice di denaro sporco, quindi c'è ed è forte. Risaliamo la penisola. Nel processo d'appello di Bologna contro il re del gioco d'azzardo legale, ex narcotrafficante legato alla 'Ndrangheta, i giudici hanno stabilito che si trattava di associazione semplice, lasciando però l'aggravante del metodo mafioso per alcuni reati. In primo grado, invece, il tribunale aveva riconosciuto il 416 bis, in secondo grado, in pratica, si riconosce il metodo per qualche singolo fatto, ma non per l'intera organizzazione. Anche per la sentenza di Bologna dovremo attendere le motivazioni. Possiamo intanto dire che il metodo è ciò che contraddistingue l'associazione. Non è facile scindere il metodo dall'organizzazione. Certo è difficile farlo comprendere ai cittadini non addetti ai lavori. Giovanni Falcone diceva, Cosa Nostra è forte perché ha rapporti con la politica e con i poteri economici. Per smascherare la parte invisibile delle mafie è necessario mettere insieme elementi che vengono da anni di indagini, valorizzare quei dettagli che in prima battuta sembravano marginali. Invisibili, un altro concetto complesso da spiegare al mio vicino di casa. Esistono livelli occulti riservati all'interno di un'organizzazione sconosciuti agli stessi affiliati, ai manovali dei clan. Riciclaggio, corruzione, evasione, reati spia della presenza mafiosa, ma che la maggioranza delle persone non percepisce come allarmanti. Non è semplice far comprendere la complessità di clan che non sparano. Però le ricadute delle mafie d'affari sono sotto i nostri occhi, così come i loro investimenti. Pensiamo ai miliardi di euro riversati nelle nostre città che provengono dai traffici di cocaina. Questo è inquinamento dell'economia. C'è un fiume di denaro che non riusciamo sempre a intercettare. Dopo la sentenza di Cassazione su Carminati, alcuni hanno esultato, è solo corruzione, in fondo siamo a Roma, da sempre è così, la mazzetta non fa paura, dovrebbe farne molta invece, distrugge l'economia, riduce la libertà degli imprenditori, dei cittadini, trasforma i diritti in favori concessi al miglior offerente, chi non paga resta fuori, fallisce, muore. E non è un caso che nelle indagini sulla corruzione si stiano usando strumenti antimafia. Anche perché sempre più di frequente scopriamo che sono le cosche a usare la corruzione per oliare meccanismi della pubblica amministrazione. Le indagini sulla massoneria e le mafie, pensiamo a Reggio Calabria, le inchieste sul sistema messo in piedi da Antonello Montante dietro il paravento della legalità mafia capitale e le indagini sul gioco d'azzardo legale, come quella di Bologna. C'è un filo interpretativo unico, il tratto comune è la complessità. Sono fenomeni che sfuggono allo stereotipo del padrino, si inseriscono in contesti più ampi di sistemi criminali che interagiscono e si rafforzano. Un tempo era sufficiente guardare alla struttura della cosca, oggi andrebbero osservati i settori economici di alto livello, ma qui riconoscere la mafia diventa ancora più difficile. La confisca delle attività piccole e medie di proprietà delle cosche non è del tutto indicativa della vera pervasività delle organizzazioni, cioè bisogna investire di più sulle indagini che puntano ai grandi meccanismi economici e finanziari, andrebbe a vantaggio di chi in quel settore rispetta le regole ed è tagliato fuori da chi invece costruisce imperi con altri metodi. Non le sembra che l'attenzione di tutti sia notevolmente calata sulla questione mafiosa? Che si parli poco di mafia mi sembra evidente. Quando Mario Draghi era a capo di Banca Italia, nella sua relazione finale denunciava l'asfissiante pressione delle mafie sull'economia italiana. Draghi ci stava dicendo, il paese ha una grande zavorra, le mafie. Da allora, tuttavia, i fatti indicano che nulla è cambiato. Le mafie si sono raffinate ulteriormente e continuano a infettare il mercato e i gangli vitali delle istituzioni. L'Emilia ostaggio dei clan che giudici e politici preferiscono non vedere. 10 anni di mafia che diventano delinquenza comune. Un boss che non è più boss nonostante da pentito abbia raccontato i segreti della 'ndrangheta. La sentenza d'appello di Bologna riporta indietro di anni la lotta alle mafie. Di Giovanni Tiziano. Gli scienziati dicono che la linea della palma, cioè il clima che è propizio alla vegetazione della palma, viene su verso il nord di 500 metri, mi pare, ogni anno. La linea della palma. Io invece dico, la linea del caffè ristretto, del caffè concentrato. E sale come l'ago di mercurio, un termometro questa linea della palma, del caffè forte, degli scandali, su per l'Italia, ed è già oltre Roma. Leonardo Sciascia fa dire questo al suo Bellodi nel Il giorno della civetta. La pressione del malaffare mafioso sale, risale la penisola, supera la linea gotica, e raggiunge l'Emilia-Romagna, per esempio, dove però la conoscenza giuridica delle corti non è pronta né formata per leggere ciò che nel sud ormai è ovvietà. C'è voglia di normalizzare lungo la via Emilia, che chiude una stagione di inchieste antimafia che hanno segnato la storia criminale della regione. Normalizzare per ripulirsi, per staccarsi le etichette di terra di mafia come una qualunque Calabria o Sicilia. Normalizzare dopo gli scioglimenti per mafia. Non è un'impressione di chi osserva da lontano, è una riflessione di chi dal 2006 segue i fatti di mafia in Emilia-Romagna, di chi ne ha l'evoluzione e il radicamento. Già, il radicamento, cosa ben diversa dall'infiltrazione di qualche sgherro dell'organizzazione, con la sentenza di appello che condanna il gruppo Femmia, autore anche delle minacce nei miei confronti, ma fa cadere il reato di associazione mafiosa, il 416 bis si compie un salto indietro di 10 anni. Quando tutti i politici e magistrati si affrettavano dopo ogni inchiesta giornalistica a dichiarare tranquilli abbiamo gli anticorpi. All'epoca ero un giovane cronista alla Gazzetta di Modena, alle prese con il racconto quotidiano delle mafie su quel territorio. Qualche anno prima del 2010 era prassi per i giudici sorvolare sul 416 bis. La loro tesi, in sintesi, era, noi ci occupiamo dei singoli criminali, non dell'organizzazione nel suo complesso, perché la mafia è una roba meridionale, che per il contesto in cui ci troviamo non potrà mai attecchire. Una tesi con dei tratti anche molto razzisti, verrebbe da dire, la 'ndrangheta è solo cosa di Calabria, la camorra è questione da napoletani. E così per molto tempo abbiamo raccontato di boss dei casalesi o della 'ndrangheta che nelle loro terre di origine erano accusati di associazione mafiosa, il 416 bis appunto, mentre in Emilia venivano processati per reati comuni il più delle volte senza neppure l'aggravante dell'articolo 7 l'utilizzo del metodo mafioso. Eppure si trattava di personaggi di altissimo profilo, emissari dei padrini più influenti della camorra e della. Il principio alla base di questa visione ristretta della magistratura emiliana era, in Emilia non c'è controllo del territorio, quindi non può esistere la mafia. Non bastavano né estorsioni né intimidazioni a fargli cambiare idea. L'Emilia doveva restare immune dal fenomeno, una questione di immagine. Bocciata in appello la sentenza di primo grado del processo Black Monkey sugli affari del 'ndrangheta al nord. Per i magistrati Nicola Rocco Femmia, che ha minacciato di morte e costretto a una vita sotto scorta il nostro cronista Giovanni Tiziano, sarebbe solo il capo di una normale associazione a delinquere che usa però il metodo mafioso. Arriviamo così al 2010. Alla procura di Bologna e alla distrettuale antimafia arriva Roberto Alfonso, esperto magistrato che ha lavorato in Sicilia e alla procura nazionale gestendo collaborazioni delicatissime di pentiti di Cosa Nostra. Qui è più difficile indagare sui clan perché non è tutto bianco o nero, c'è una vasta zona grigia dove tutto si mischia. Le prime parole da capo dell'ufficio giudiziario segnano l'inizio di una nuova stagione. che coincide con un salto di qualità delle indagini in Lombardia, Piemonte, Liguria. Fioccano le inchieste per mafia, la contestazione del 416 bis, i sequestri di beni, e in primo grado reggono le accuse. In questa nuova fase si inserisce il processo contro Nicola Femmia, il capo dell'omonimo gruppo che ha fatto i milioni col business del gioco d'azzardo legale e illegale. Mi ero occupato di lui prima che partisse l'inchiesta giudiziaria denominata Black Monkey. Sulla Gazzetta di Modena avevamo pubblicato alcuni articoli sul personaggio, spiegando, sulla base di documenti giudiziari e societari, la sua parabola certamente anomala, dal narcotraffico a uomo d'affari delle slot e del poker online, al quale avevano concesso le omologazioni per le macchinette prodotto dalle sue società. Avevamo raccontato chi è Nicola Femmia, detto Rocco, uomo legatissimo al clan Mazzaferro di Gioiosa Gionica nella Locride, provincia di Reggio Calabria, e in stretto contatto con il clan dei Casalesi, a cui forniva le slot e le schede per i giochi d'azzardo online. A Femmia il nostro lavoro di indagini giornalistiche dà fastidio, e si lamenta costantemente con il suo faccendiere, Guido Torello. In una telefonata registrata del dicembre 2011, i finanzieri del GICO della Guardia di Finanza di Bologna intercettano la frase terribile «Gli sparo in bocca e la finiamo qua». Da allora per me e la mia famiglia inizia un calvario, una vita sotto protezione, catapultati in una dimensione che ci ha fatto ripiombare negli anni in cui vivevamo in Calabria, l'omicidio di mio padre ancora irrisolto, l'incendio del mobilificio di mio nonno, senza colpevoli. La 'ndrangheta tornava nelle nostre vite, anche lontano dalla nostra terra, nella città, Modena, dove avevamo deciso di ripagare per le troppe ingiustizie subite in Calabria. 8 anni sotto scorta, dicevamo, la protezione imposta d'urgenza, con il procuratore dell'epoca che si limita a dire ai cronisti, la situazione è molto seria, Tizian va protetto. Poi arrivano gli arresti di Femmia e dei suoi gregari, dei suoi figli, dei sodali, dei colletti bianchi. Viene diffuso l'audio degli sparo in bocca, emerge con forza la rete di Rocco dai servizi segreti ai capi 'ndrina della Lombardia, e poi il ruolo dei servitori infedeli dello Stato. La procura antimafia di Bologna nella richiesta di arresto del 2013 ipotizza il reato di associazione mafiosa più tutta una sfilza di delitti, dall'estorsione al riciclaggio, e le intimidazioni nei miei confronti, che non si sono fermate neanche durante le udienze preliminari e del dibattimento. Femmia continuava ad accusarmi di essere io l'artefice del suo arresto, della sua gloriosa fine imprenditoriale, da narcotrafficante a re delle slot d'Italia. In una delle memorie depositate al processo di primo grado chiedeva alle istituzioni di revocarmi la protezione per far risparmiare soldi agli italiani. In un'altra udienza ha pronunciato, invece, queste parole: se Femmia ha sbagliato paga, ma se Tizian ha sbagliato paga anche Tizian. Senza contare le querele presentate nei miei confronti dopo l'arresto in seguito all'operazione antimafia di Bologna, accuse di diffamazione ovviamente archiviate e che io non ho reso pubbliche perché volevo semplicemente riprendermi la mia vita e la mia libertà. In silenzio e senza clamori ho continuato a fare il mio mestiere, nulla di più. Il primo grado contro Femmia si conclude con il riconoscimento dell'associazione mafiosa e del risarcimento alle parti civili, Tizian, Ordine dei giornalisti, Libera, e molti enti locali per il danno prodotto dall'associazione mafiosa capeggiata da Nicola Femmia, che viene condannato a 26 anni. Era il 22 febbraio 2017. Pochi giorni dopo il signore che si fa chiamare Rocco, che per il tribunale di Bologna è a tutti gli effetti un boss mafioso, decide di collaborare con la giustizia, riempie migliaia di pagine di verbali, con le procure di Catanzaro, Bologna, Reggio Calabria, Roma, Napoli, ripercorre 35 anni di 'ndrangheta, mette a verbale alcuni segreti del periodo dei sequestri di persona, accenna alle trattative con i servizi segreti per la liberazione degli ostaggi, circostanze apprese quando lavorava al servizio del padrino Vincenzo Mazzaferro, membro del gotha criminale calabrese, racconta di quando la cosca Mazzaferro importava 3.000 kg di droga dal Sud America, racconta del suo salto nell'economia legale, nel gioco d'azzardo di Stato, prima con i video poker, poi con le slot e infine con il poker online. Durante un'udienza si è sfogato così: voi state processando me, ma io ho pagato milioni di tasse allo Stato, quindi dovreste processare pure lo Stato. Nicola Femmia ancora è in regime di protezione. Da pentito di mafia, Eppure per i giudici d'appello di Bologna non è mafioso, riformula l'accusa in associazione criminale semplice lasciando per i singoli delitti l'articolo 7, il metodo mafioso. Solo un delinquente, insomma, che usa il metodo delle cosche. Basta questo superamento del sottile confine lessicale per interrompere il nuovo corso iniziato nel 2010. Non resta che prendere atto della contraddizione, consapevoli, però, che non sarà un giudice a Bologna a farci dire che la 'ndrangheta in Emilia non è radicata. Non intendiamo partecipare alla gara di salto all indietro. La 'ndrangheta non è soltanto una questione calabrese, oggi è soprattutto settentrionale. E se questa non diventerà verità giudiziaria, esiste un'altra verità che ha a che fare con la storia, con i fatti, con i curriculum personali dei protagonisti del crimine.